Oggi vorrei invitarvi di vivere insieme questo momento di risurrezione di Gesù Cristo come un momento storico e un momento simbolico, come hanno vissuto i discepoli in quel momento. Quindi prendiamo noi i vesti, entriamo nei panni di questi discepoli e discepole, per vedere cosa può significare per noi anche oggi questo momento di risurrezione. Gesù, quando è risorto, è apparso per la prima volta agli apostoli? Punto di domanda. No, lui è apparso per prima a Maria Maddalena. Perché? Perché a lei e non ai suoi apostoli. Per prima, a livello diciamo molto concreto, era perché lei c'era alla tomba quando lui è risorto. Lei ci è rimasta. Lei ci è rimasta fedele. Lei c'era alla crocifissione. Gli apostoli, tranne Giovanni, no. Loro hanno scappato, mentre Maria e altre donne, e io non so, sto facendo un discorso femminista, vedrete, loro c'erano e sono rimaste fedele a Gesù attraverso le sue prove. Quando, come dice nel Vangelo, era ancora buio, Maria, Giovanna e Maria, la madre di Gesù, sono andati, erano già preparati per come si dice, ministrare al corpo morto di Gesù. Erano loro che hanno visto per prima che non c'era più questo grande sasso davanti alla tomba. Maria ha guardato dentro e non c'era Gesù più. E lei ha corso come brava discepoli agli apostoli che sono rimasti nascosti, chiuso a chiave, per annunciare che il Signore non c'era più. E gli apostoli che cosa hanno detto loro? Siete sciocche. Non è possibile. Non hanno potuto credere. Però per accontentare Maria e forse per fermare queste voci stupide, Pietro e Giovanni sono andati alla tomba e hanno visto anche loro che Gesù non c'era. Che cosa hanno fatto loro a quel momento? Sono ritornati nella stanza, chiuso a chiave, ma Maria ci è rimasta perché lei voleva sapere dov'è il Signore. Cosa possiamo trarre dal suo esempio? Ovviamente la fedeltà. Maria simboleggia, esprime un aspetto dentro di noi che è l'intuizione. La nostra capacità di percepire i momenti in cui il Cristo infinito tocca la vita, il momento in cui la sua coscienza risorge in noi. E Maria, la nostra intuizione che rimane sempre fedele alla presenza divina in noi, è lì, pronta ad accogliere la risurrezione della coscienza in noi. Maria è stata sempre fedele. Quando Marta si era occupata da tante cose, dove era Maria? Ai piedi del Signore. Lei è sempre rimasta ai piedi. Per noi questo potrebbe essere di grande ispirazione nella nostra vita spirituale. perché per vedere Gesù, per accorgerci della sua risurrezione, della sua coscienza immortale, cosa serve? La fedeltà di stare sempre al fianco del Signore. E questo significa interiormente di camminare con il Signore nel nostro cuore, di rimanere ai Suoi piedi nei nostri cuori, di colloquiare con il Signore nei nostri cuori. Questa è la grandezza della discepola Maria. E ora Gesù appare agli altri, ma non ancora agli apostoli. È molto curioso. Lui è apparso a due discepoli che il terzo giorno dopo la sua morte stanno facendo un viaggio ad un villaggio nella vicinanza di Gerusalemme che si chiama Emmaus. Non ho mai sentito prima, non è importante. Sono due e capiamo un po' dopo nel Vangelo che si chiamano Simone e Cefeus. Il Vangelo dice che sono discepoli, ma non sono apostoli. Per me questo ha un significato solo nel fatto che Gesù, anche la seconda volta, quando appare, non appare ancora agli apostoli, perché loro non sono pronti. Questi due uomini stanno camminando e stanno raccontandosi uno l'altro gli avvenimenti di questi giorni, no? Dalla Domenica delle Palme, dell'insegnamento, e stanno dicendo tante cose con un punto interrogativo, perché non capiscono il significato. Ad un certo punto sono raggiunti da un altro viaggiatore che chiede se lui può camminare insieme con loro, perché anche lui va in quel viaggio. E lui dice loro: di che cosa state parlando? E loro rispondono: ma lei non sa, lei non è stato a Gerusalemme, è successa una grande cosa e noi non capiamo, ma hanno ucciso il Signore. E loro raccontano a Gesù, che non riconoscono, in tutto questo viaggio. Arrivano in questo villaggio e Gesù aveva, come dice, lui aveva spiegato loro durante il viaggio tutte le citazioni nelle scritture da Mosè fino a quel momento delle profezie per la vita e la risurrezione di Gesù. E loro hanno sentito nei loro cuori un grande gioia nell'ascoltarlo, ma non l'hanno riconosciuto. Arrivano nel villaggio e lui va per andarsene e lo fermano e dicono: ma dai, rimani con noi per mangiare. Preparano un piccolo pasto e Gesù prende in mano il pane e lo dà una benedizione. E in quel momento benedice non soltanto il pane, ma loro, perché possono vedere chi è. Tutto ad un tratto i loro occhi sono aperti e riconoscono che è Gesù risorto. Sperimentano una grande gioia. In quel momento sparisce Gesù. E questi due discepoli corrono indietro a Gerusalemme per annunciare agli apostoli e gli altri, sempre chiusi a chiave, che hanno visto il Signore. Gli apostoli, quando sentono questi due uomini, accettano che il Signore è risorto. Cosa significa per noi questa paragona fra Maria che è lì, fedele, che aspetta, e gli apostoli che dubitano, che non riescono a vedere che noi dentro abbiamo questi due aspetti. Abbiamo l'intuizione che percepisce, ma quando subentra la mente, la parte analitica, vuole vedere le cose concretamente. Pietro e Giovanni, gli apostoli, non hanno creduto che il sasso non c'era più. Dovevano andare a vedere. Più avanti vedremo che Tommaso non ha creduto. Lui voleva toccare. Però non era soltanto Tommaso il dubitatore. Tutti gli apostoli hanno dubitato perché non erano in quel momento nei loro cuori. Vorrei ritornare solo brevemente all'apparizione di Gesù a Maria, perché ho saltato un piccolo pezzo. Quando Gesù è risorto e Maria l'ha visto, neanche lei l'aveva riconosciuto. Vi ricordate? Lei si girava e ha visto un giardiniere, come lei pensava. E lei ha detto al giardiniere: ma tu dove hai messo il Signore? Avevi portato via il Signore? E Gesù era lì, davanti a lei, ma lei non l'aveva riconosciuto. Fin quando Gesù non ha detto a lei: Maria, chiamato con il suo nome, con quella voce che lei ha sempre riconosciuto, ha riconosciuto la vibrazione, no? Nella sua chiamata, non il suo veste, non come lui è apparso. E vedremo in tutte queste circostanze quattro apparizioni dopo la risurrezione di Gesù. Nessuno l'aveva riconosciuto, perché aveva un'apparenza diversa di quello che loro aspettavano. Oddio, anche quando era vivo, quasi nessuno aveva riconosciuto Gesù, tranne i pochi discepoli e apostoli. Figuriamoci quando è morto e risorto. Non è facile riconoscere il Signore nella nostra vita. Allora, c'è Simone e Cefaus. Loro bussano sulla porta e dicono agli apostoli: è vero, il Signore è risorto. E in quel momento Gesù appare in mezzo a loro, la prima volta agli apostoli, e lui dice: pace a voi. Perché ha detto pace a voi? Vediamo un momento dal Vangelo. So for those of you who are translating, this is the piece you have from St. Luke. Sta parlando di questo Simone e l'altro. Mentre essi parlavano di queste cose, cioè la loro esperienza del viaggio e di aver visto Gesù, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Eppure quando Gesù era lì, in mezzo a loro, non hanno potuto credere. Erano stupiti, avevano paura, avevano i dubbi, pur essendo gli apostoli. Un po' dopo, perché Gesù ha detto pace a voi? Perché loro avevano proprio bisogno, perché erano così impauriti che lui è... Possiamo immaginare se in questo momento c'è un'apparizione di Gesù, di Yogananda, come potremmo accogliere questa esperienza? Ci sarebbe stupore, paura, e anche loro avevano. Pur avendo sentito per anni questa profezia da Gesù, lui aveva detto loro chiaramente che io sarò ucciso dopo 3 giorni, devo risorgere, questa è la volontà del mio padre. Cosa significa per noi? Pur sapendo noi che Dio sta nei nostri cuori, che noi siamo uniti con lo Spirito infinito, quando lo Spirito appare in noi, nella nostra meditazione, quei momenti di illuminazione, di grande gioia, come avevano gli apostoli, cosa succede a noi? La paura e i dubbi. Questi sono i grandi nemici della realizzazione del sé, perché non siamo abbastanza dalla parte di Maria, siamo troppo dalla parte degli apostoli, della mente, che vuole vedere concretamente. Vediamo la luce, vediamo forse per un momento l'occhio spirituale. E cosa fa la mente? Ma forse è solo una luce esteriore. Forse solo nel premere gli occhi hai stimolato qualcosa e non è davvero l'occhio spirituale. Quante volte vediamo il Signore e non ci crediamo? Lasciamo entrare i dubbi della nostra mente, dell'ego, e andiamo via dal Signore che viene a noi spesso. In quell'apparizione c'erano 10 discepoli, Giuda non c'era più, se ne è fatto fuori, e Tommaso non c'era. Non so dove era, forse stava facendo delle commissioni, perché erano nascosti e avevano da mangiare. In ogni caso, Tommaso non c'era. E quando lui è tornato e hanno spiegato a lui questa apparizione, Tommaso ha detto, possiamo ormai immaginare e lo sappiamo, non ci credo. E lui ha risposto così. Allora, ascoltiamo. This is from from John. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero a loro gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, sono sempre chiuse a chiave perché hanno paura. Si fermò in mezzo a loro e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato e non essere più incredulo ma credente. Rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto? Hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. questa è sempre la battaglia dentro di noi, no? Fra l'intuizione e la mente e l'ego, che vuole come Tommaso, anche quando i suoi amici, i suoi confratelli dicono abbiamo visto il Signore, anche quando noi interiormente sappiamo con la nostra percezione che abbiamo visto la luce, che abbiamo sentito la gioia, che abbiamo ricevuto la guida per una cosa importante nella nostra vita, entra Tommaso e dice: se non c'è un segno concreto, io non posso credere. Ma amici, dobbiamo credere, perché Gesù è risorto non solo una volta, ma tantissime volte. Lui risorge ogni giorno, ogni volta che ci mettiamo in contatto con Lui. Lui è in contatto con noi. Vorrei concludere con l'ultima volta, tranne il Pentecoste, quando Gesù appare ai discepoli. E questa l'ultima visita è piena di significato. Ci sono 7 discepoli e sono al lago, al mare di Galilea. E loro una notte, seguendo Pietro, lui dice: non abbiamo niente da fare, andiamo a pescare. E loro entrano in una piccola barca con le rette e vanno di notte. Ad alba loro non hanno preso niente, nessun pesce, zero. E con la prima luce vedono sulla riva del mare un uomo che parla, che urla: avete preso qualcosa? E Pietro risponde: niente. E questo uomo dice: mettete la rete dalla parte destra. E loro lo fanno, e subito la rete si riempie con pesce. In quel momento Giovanni dice agli altri: è il Signore. Non l'hanno riconosciuto, no? Non era, come si dice, fisicamente quel Gesù che hanno conosciuto, era un altro. Ma Giovanni dice: è il Signore. E in quel momento Pietro si tuffa subito, è proprio azione, no? Marte, per chi è qui nel corso di astrologia, l'energia del Marte, si tuffa e va subito, e gli altri vengono dietro con la barca. Arrivando sulla riva, cosa vedono? Che c'è questo uomo che aveva preparato per loro il fuoco, il pane e i pesci. Lui ha fatto da mangiare per loro. E loro arrivano, e questo uomo, che ormai capiscono che è Gesù, anche se non ha il suo aspetto, Gesù disse a loro: guardate, ci sono pesci. E loro portano sulla spiaggia la rete, e loro hanno preso 153 pesci. Non posso dirti cosa significa 153, però visto che il Vangelo precisa questo numero, io penso che, almeno sapendo i pescatori in India, quando loro vanno tutta la notte e tornano, hanno pochissimi pesci, forse hanno 20, 30 pesci. Ma è detto che c'erano 153 grandi pesci in questa rete, e la rete non era spaccato, come si dice? Spezzato. La rete non era spezzato, era colma di abbondanza di pesci. Poi mangiano insieme con Gesù, e la storia va avanti in un minuto, ma guardiamo questi particolari perché sono molto, molto commovente. Se riferiamo quella circostanza alla nostra vita. I discepoli non hanno niente da fare e vanno in barca e non prendono niente. Sono vagano sull'oceano dell'illusione e non hanno niente, non sono felice. La loro vita non rende, non c'è nessun risultato, non c'è un ritorno. Questi siamo noi, tutti noi in questo mondo siamo su quel mare e non c'è niente. E poi c'è qualcuno che dice: non stai facendo la cosa giusta. Tu vuoi prendere pesce? Metti dalla parte destra la rete e dà un consiglio di come pescare. Per chi capisce le cose, diciamo, profonde, esoteriche, può capire che la parte destra è dove l'energia vitale, la coscienza sale in noi. E quando noi siamo sulla parte destra, la nostra rete, il calice della nostra coscienza sarà colmata con abbondanza, senza spaccare il calice. Non dobbiamo morire per avere la coscienza cristica in noi, eppure abbiamo paura. Se noi siamo in quella luce, se noi siamo con Cristo, dobbiamo spaccare il corpo. Non è vero. Possiamo avere tutta questa abbondanza se ascoltiamo lo straniero che non riconosciamo e ascoltiamo il suo messaggio. Nessuno ha riconosciuto Gesù risorto, neanche Maria, in quel primo momento. Eppure Lui c'era e Lui c'è con noi, con grande compassione. Gesù alla fine di questa cena ha fatto una cosa stupenda, perché Lui si girava a Pietro e ha detto a lui: Pietro, mi ami? E lui ha risposto: Signore, sicuro che ti amo. E Gesù disse: nutrisci, paschi i miei agnelli. E poi Gesù disse una seconda volta: Pietro, mi ami? E Pietro afferma. Una terza volta Gesù disse: Pietro, mi ami davvero? E Pietro disse: Signore, ti amo e ti amerò per sempre. Allora dai nutrimento ai miei figli. Perché Gesù ha fatto quello? Perché Pietro tre volte ha negato Gesù, tre volte ha tradito Gesù. E Gesù non poteva andarsene senza dare a Pietro, il suo amato discepolo, la possibilità di rimediare quel karma. E questo è lo scopo dei grandi avatar, dei grandi maestri. Vengono sempre e continuamente per dare a noi la possibilità di seguire loro nella coscienza infinita. Paramahansa Yogananda ha scritto un articolo intitolato «Gesù rincarnerà di nuovo?» e vorrei leggere a voi la sua risposta. Ogni maestro spirituale illuminato cerca di rendere molti devoti capaci di comunicare con Dio. Eppure ogni grande maestro lascia qualche sinfonia incompiuta. Poiché rimane incompiuta, quel maestro deve ritornare, ma il momento dipende dalla volontà di Dio. Le grandi anime si rincarneranno di nuovo. Dio ha dato loro un'individualità e un ruolo divino da svolgere per Lui. Essi debbono fare il loro lavoro perché amano Dio. Verranno perché si sono legioni di fratelli in questo mondo che arrancano nella melma dell'illusione e della sofferenza. I grandi debbono ritornare, così come ritornerà Gesù, per portare più anime al regno dei cieli. Quando ritornerà Gesù? Quando sarà risorto nei nostri cuori? Appena noi seguiamo l'esempio della discepola Maria. Quando noi rimaniamo sempre presente ai piedi del Signore, sempre fedele. Quando mettiamo da parte questo ego che vuole dubitare che Gesù, il Maestro, il Guru, può venire ogni giorno a guidarci. Questa Pasqua vogliamo portare nei nostri cuori queste grandi promesse che Gesù è risorto non soltanto una volta, ma come Yogananda ha detto, risorgerà di nuovo e non dobbiamo aspettare un domani. Possiamo sperimentare anche oggi la sua resurrezione nei nostri cuori.